come sei arrivato qua? Questa è una domanda, un'altra, forza, quella la raffica. Questa è un'ottima domanda, forza.
Perché proprio qua?
Che senso ha? Perché proprio qua?
Perché della gente viene qua a
farlo? Questa è la risposta, è vostra, ma insomma adesso ne parliamo. Poi qualcosa di più preciso rispetto al contesto. Cosa? Sì, ma siate più... Indovinate, tentate di indovinare.
La giornata.
No, non la domanda, di indovinare un po' il pezzo della risposta, cioè andate un po' oltre. Quali sono i settori che interessano a vostro avviso questo luogo?
Quello che ci ha colpito,
brava,
è stato questa convivenza che sembra tranquilla tra cristiani e musulmani.
Questo in Siria, diciamo.
Allora, tu ci inserisci in questo...
Molto bene, questa è una, siamo abbiamo passato una frontiera. Altre preoccupazioni?
Non c'è la preoccupazione che sia cristiano verso l'Islam o i musulmani e non è il contrario.
Cioè, voi siete tutti di Gorizia?
No.
Questo è un gruppo di persone da diverse parti d'Italia, molti lombardi, pugliesi.
Motivati da
allora in pratica
mi dai quei Kleenex per favore.
Sì. E altre liturgia accompagnati anche dalla grazia
di
e quindi è un po' su questa scia.
Molto bene, questo già mi aiuta molto. Io con Rossi Gaspari ho fatto gli esercizi nel 1977 per decidere di chiedere ai miei superiori di consacrare la mia vita, la mia formazione, la mia vita al dialogo islamo-cristiano. Quindi c'è qualcosa di molto preciso. Quindi su quella scia vado per tappe veloci. Una volta non aver rinunciato, ma una volta aver saltato oltre la problematica immediatamente marxista dei cristiani per il socialismo, che era la prospettiva mia da giovane, ho ritenuto, mi è parso, che lo spirito mi consigliasse attraverso di me, la compagnia, la chiesa, insomma, in un fatto collettivo, non individuale, di guardare alla questione musulmana come alla prossima problematica. Parlo del 1976-77. Ed effettivamente dopo la crisi dell'89 si è mostrata come la prossima questione. Nel frattempo io dal 77 sono stato in Libano, ho fatto i miei primi voti in Libano, nell'80-81 ero a Damasco a studiare arabo e islam, mi sono laureato all'Istituto Orientale di Napoli in lingua e civiltà orientale, in arabo e in ebraico, e ho nella mia filosofia, teologia, fino al dottorato, sviluppato questo interesse. C'è un libro, Speranza nell'Islam, edizioni Marietti, che potete utilmente guardare chi avesse desiderio di approfondire un po' la questione dell'ermeneutica del Corano in dialogo con l'esperienza cristiana. Un libro uscirà presto per la Yaka Book, che è l'edizione italiana di un libro francese che ho pubblicato 2 anni fa. In francese era Amoureux de l'Islam, croyant en Jésus, ma il vero titolo, diciamo, tra virgolette, lo dico con ironia, rivelato, era Islamofilia. E quindi ho detto a quelli di Arabook che sto cercando un editore con la faccia tosta per che accetti questo titolo. Mi ha detto: hai trovato la faccia tosta, quindi approviamo il titolo. In italiano sarà Islamofilia, per la Yaka Book, presto in libreria. Ed è un libro di teologia dell'incontro islamo-cristiano. Arrivo qui, approdo qui a Marmusa nel 1982 per 10 giorni di esercizi spirituali normali di un giovane gesuita, e molto presto questo luogo mi è parso rappresentare il corpo per incarnare dei desideri fondamentali nel mio cammino spirituale. Per saperne di più di queste cose così biografiche, edizioni Paoline, Marmusa, Guyon de Montjou. Poi qualche cosa ce l'abbiamo qua, una ve la regalo, insomma, e così ve lo guardate in autobus. anzi lo facciamo, andiamo a prendere subito, no, dopo. E questo è un po' più biografico, eh? E le tre priorità, diciamo, che vengono fuori da questi esercizi spirituali sono l'assoluto della vita spirituale, in dialogo con l'esperienza spirituale musulmana e cristiano orientale, il lavoro manuale, quindi l'esperienza, se volete, quella costellazione di preoccupazioni che si aggregano intorno alla figura di Charles de Foucault, e una conseguenza, diciamo, di preoccupazione ambientalista: il monaco nel deserto non è più un fruitore del deserto, ma è responsabile del deserto, è preoccupato della desertificazione, di combattere la desertificazione, e una preoccupazione sociale, quindi il lavoro manuale come simbolo di un recupero del corpo, ma non solo, diciamo, yoga, di una responsabilità corporale nella nostra vita evangelica. E tre, l'ospitalità come progetto biblico, politico, musulmano, ospitalità abramitica, con tutto quello che ci può girare intorno. Quindi su questo si è creata una comunità monastica. Adesso siamo una povera comunità monastica, molto marginale, siamo 13 persone, 5 siriani, gli altri un tedesca, una libanese, uno spagnolo, un italiano, due italiani, uno svizzero, e questa piccola comunità di fratelli e sorelle vive queste priorità. Nel 1991, quando dopo quasi 10 anni di campi estivi molto prolungati ho deciso con un compagno di star qui, la compagnia ha deciso di mettermi alla porta. Quindi sono rimasto 5 anni fuori dai gesuiti e nel 1997 sono stato riabilitato con molta gioia e nel 2003 ho fatto gli ultimi voti, dopo 28 anni di vita religiosa. E resto cocciutamente gesuita, caparbiamente gesuita, anche se un po', diciamo, così, sul foro. La nostra reazione all'Islam si è sviluppata muovendo da il fatto che la vita monastica orientale è stata conosciuta, apprezzata, protetta, visitata dai musulmani fin dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e che su di lui pace e benedizione sulla sua comunità, e che quindi questo monachesimo in ambiente musulmano qualche volta è stato capace di essere anche un monachesimo per l'Islam, un essere cristiani per, e non solo in concorrenza, in autoprotezione, in paura, in eccetera eccetera, in alternativa, quel che è, ma invece per. Il patriarca Melchita usa un'espressione felice, chiesa dell'Islam, sulla quale noi concordiamo in pieno, non è che concordiamo su tutto quello che dice questo patriarca, una cara persona, ma su questo concordiamo in pieno. Quindi si tratta di essere la Chiesa che riconosce teologicamente il valore dell'Islam, della fede musulmana, che rispetta il ruolo carismatico dell'Islam nella storia della salvezza, che ha un'intelligenza apostelio zafik matayet chakrak e matayet matayet ma ne smella sota shakosteni la tarzni. Si tratta di accogliere l'Islam nel nostro cuore come una consegna d'amore, una preoccupazione d'amore di Gesù Cristo, una frasetta che ripeto spesso, ecco, per avremo l'Islam che avremo saputo sperare. L'evoluzione dell'Islam, come l'evoluzione del mondo, dipende anche dalla speranza cristiana. Quindi non si tratta di comparare, ma si tratta di compromettersi in vista del disegno misericordioso, universale di Dio, che certamente non lascia l'Islam fuori. Proprio ieri, nel giorno della circoncisione, di Gesù, che purtroppo la magnifica festa cristiana che gli occidentali, che il cristianesimo latino ha perso, forse per paura del fallo, ma i cristiani orientali ancora abbiamo la festa della circoncisione dopo 8 giorni, e raccontavo in chiesa che questo rabbino citato da Francesco Rossi, questo rabbino dopo la guerra del 73 persa da Israele tra virgolette, si indirizza al padre Abramo dicendo: padre Abramo, ci hai fatto un bruttissimo scherzo, perché avresti dovuto aspettare per circoncidere che di aver cacciato Ismaele e di circoncidere solo Isacco, invece hai circonciso subito Ismaele, in questo modo partecipa alla promessa, è erede della promessa insieme con Isacco, e di qui tutta questa disperazione che viviamo fino ad oggi. Ecco, questo dover parteggiare, dover aver parte assieme della stessa promessa. Questo modo di esprimere, un modo è bello, biblico, se volete, talmudico, di esprimere qualcosa riguardo al mistero di Ismaele. Anche il cardinale Gasper aveva ripreso questo tema del mistero di Ismaele, e il cardinal Martini, in un famoso libretto sull'Islam in Italia, si era espresso nello stesso modo: il mistero di Ismaele. Quindi noi cerchiamo di sondare questo mistero di Ismaele, che riconosciamo essere non solo una preparazione evangelica, no? Quindi Aristotele e Platone che preparano i greci a ricevere il Vangelo, Confucio che prepara i cinesi a ricevere il Vangelo attraverso Matteo Ricci, non so, i Veda che preparano gli indiani a ricevere il Vangelo attraverso De Nobili, eccetera. Questa è l'idea della preparazione evangelica, con il massimo dell'inculturazione di cui i gesuiti possono essere portatori, ma andare oltre questo concetto teologico, questa esperienza teologica, perché un'esperienza di vita, verso la preparazione escatologica. Quindi noi siamo in un'epoca di post-cristianesimi, abbiamo un giudaismo post-cristiano, un buddismo e un induismo coscientemente post-cristiani, un mondo moderno esplicitamente post-cristiano, e quindi certamente la nuova evangelizzazione si preoccupa di tutto recuperare, e sicuramente Fisichella farà un ottimo lavoro, però noi crediamo che c'è un oltre, e che quest'oltre sia avanzare assieme verso l'escaton, verso il Gesù che viene, accettando il gioco del relativismo e del sincretismo, giocandoci nella fedeltà e nell'apertura, nell'ospitalità e nella fedeltà, perché veramente assieme ciascuno possa svolgere il proprio ruolo carismatico nei confronti della maturazione della pluralistica, multiforme spiritualità globale, che è quello che i giovani ci chiedono. I giovani che vengono qui, che ormai cominciano a essere anche giapponesi, cinesi, coreani, malesi e via discorrendo, hanno una sola esigenza: di non ricevere, di non avere qualcuno davanti che gli dice qual è la verità, ma qualcuno umile davanti ad un'esigenza d'esperienza della verità, sempre parziale, angolare, d'approccio settoriale, e proprio per questo affacciata sull'universale possibile e sperato, mai preteso né monopolizzato. In questo senso, l'unico modo per la religione cattolica ad essere vera religio diventa ad essere seme di un processo che non possediamo, che non possiamo neanche prevedere, neanche programmare. È un'avventura di spirito alla quale avanziamo assieme, cristiani, musulmani ed altro, lasciando allo spirito di fare il suo mestiere ed essere sempre nuovo. Ci mancherebbe altro. Ci sono altrettanti musulmani aperti in questo modo di quanti cristiani ci siano paragonabili a quello che io ho cercato di descriverti. Sì. Una risposta un po' ironica, però. È sincera. Esistono molti musulmani aperti, esistono molti musulmani in crisi, esistono molti musulmani scomunicati, esistono molti musulmani fuori dal coro, esistono molti musulmani fedeli, insomma, ma a modo loro, invece noi cerchiamo sempre il musulmano a modo nostro, l'ebreo a modo nostro, il buddista a modo nostro, e non funziona, non è quello che è chiesto loro dalla fantasia della provvidenza.
Paolo, perché non è che ti capire vista quello che come la nostra chiesa occidentale, il cappello del Papa, l'uccisione dei.
Noi naturalmente siamo devastati da queste notizie. Siamo devastati non perché ci sentiamo aggrediti, ma perché il soggetto, il partner del nostro amore è sofferente fino a questo punto. Cioè l'Islam che amiamo è sofferente fino al punto di lasciarsi andare in alcune sue frange alla deriva suicidaria e omicida. Questo ci ferisce, ci separa in noi stessi, ci strappa le budella, insomma, perché è qualcosa in cui siamo doppiamente feriti. I nostri cristiani orientali, che sono il nostro corpo paziente, tra virgolette, no? Ecco, e testimoniante, quindi corpo cosciente di Gesù per 14 secoli in ambiente musulmano, e quindi quanto prezioso evidentemente come soggetto di relazione, di dialogo, di comunione, di buon vicinato come fatto teologico, e l'oggetto soggetto del nostro amore, l'Islam, ridotto così, e direi ancora peggio, ridotto al fatto che i musulmani, dappertutto le reazioni ancora alla radio stamattina sono quelle di dire: questo non è l'Islam, questo non siamo noi, questi non li conosciamo, e questo è ancora peggio, cioè questo cercare di espellere dalla coscienza l'elemento della violenza nel momento in cui poi di fatto si resta violenti, questo è proprio la malattia più grave, della quale l'Occidente è altrettanto affetto e forse ancora meno cosciente. Cioè noi siamo tutti figli della violenza, siamo tutti sporchi di sangue, non di sangue passato, di sangue che scorre oggi con gli aerei senza pilota, con i super caccia da produrre a Novara, con l'enorme sopraffazione atomica imposta dall'Occidente sul mondo, con la logica di potere con la quale gestiamo, mi viene in mente una parola eccessiva, quindi è eccessiva la sceneggiata dell'ONU, noi siamo come uno che si è fatto un maquillage al volto, si specchia ma non vede quanto è mal ridotto il suo corpo, quanto indecente il nostro corpo. Noi crediamo al nostro volto, ma neghiamo, siamo impudici nel nostro uso della violenza in Occidente. La violenza è una sopraffazione economica, è una sopraffazione finanziaria, e quindi poi ci meravigliamo, no, che i ragazzi tunisini laureati e disoccupati, stufi di farsi esplodere da qualche parte, semplicemente si suicidano. cose gravi, no? Il vostro viaggio, che è stato in Palestina, dove vi siete stati solidali, forse alcuni di voi sono sentiti affascinati anche da un certo sionismo cattolico, la teologizzazione del ritorno di Israele su Eretz Israel, tutta una, intendiamoci, positiva solidarietà con le immense sofferenze del popolo ebraico, ma qui si tratta di andare oltre, sfidando il testo della scrittura, dove centinaia di pagine sono state scritte in una logica apparentemente genocidaria. Cioè il genocidio sacro è un elemento, direi, portante del testo biblico. Se uno va, no, di passo in passo, dall'Esodo a Giosuè, ai giudici, ad alcuni salmi, alla logica di alcuni profeti, no? Lì c'è un fatto che salta agli occhi, cioè c'è una proposta di genocidio sacro, che sta sempre lì di fronte a noi come uno scandalo gravissimo e che richiede di essere visto e di confrontarci a questo e di smettere di leggere solo i nostri lezionari purificati, sterilizzati, fatti per campioni, no? Si prende un pezzetto di profeta, si taglia di qua, si taglia di là, si saltano due versetti, ecco fatto, piangete, commossi. Andiamo a vedere la Bibbia com'è, i salmi come sono, l'esercizio ormai ventennale di leggere qui la scrittura per intero, con gli arabi, quindi sentendo dire che i palestinesi saranno distrutti completamente, che gli edomiti saranno schiacciati, che i madianiti, che siamo noi, saranno eliminati, che eccetera eccetera eccetera, allora questo ci provoca a dire: ma che facciamo di questa scrittura? Allora quando poi si sente la violenza è integrale al Corano, la violenza fa parte dell'ideologia musulmana, l'Islam è malato di violenza strutturalmente, a me viene da ridere. Mi avete preso una mattina un po' difficile.
Come la spieghi? Cioè, che tu che fai con la malattia, come le spieghi?
Ci lasciamo provocare, ci lasciamo provocare, ci lasciamo scandalizzare, ci lasciamo ferire, ci lasciamo scandalizzare. Non cerchiamo il recupero ideologico, non cerchiamo il recupero facile. Vogliamo che il testo biblico scorra anche nella nostra ribellione, che la nostra ribellione sia ermeneutica del testo biblico, che la nostra presa di posizione politica sia commento alla Sacra Scrittura. Noi accettiamo con la fede della Chiesa che tutto ciò che è stato scritto è utile per l'edificazione della nostra fede. Ma a quale prezzo? Gesù ha commentato la scrittura nel suo corpo crocifisso. Per questo che hanno detto: ecco, le profezie sono compiute. Sono compiute da un esercizio retorico, ma dal legno. Questo che San Paolo è così arrabbiato nel difendere l'intelligenza crocifissa della fede. Certamente che c'è un problema, no? Tremendo di relazione tra fede cristiana e tragedia ebraica, quindi il fatto che voi avete fatto un viaggio, diciamo, di riconciliazione in Terra Santa, questo è ancora inaccompiuto, no? È ancora tutto da fare, questa riconciliazione profonda con la tradizione ermeneutica vivente, di popolo celebrativa ebraica. secondo me bisogna andare ancora più a fondo con gli ebrei per poter andare ancora più lontano con i musulmani. E poi con i buddisti, con gli indù, con i post cristiani moderni, con lo gnosticismo, con la massoneria, con tutto quello che volete, con il New Age, con quello che siamo come complesso umano odierno, come teologia di genere, come trasformazione antropologica, come c'è, qui si fa un elenco, vero? Nel quale sicuramente occorre che lo Spirito ci consigli molto coraggio e molta umiltà. Ma questo è marcionismo, cioè lo conosciamo già, cioè è una cosa diciamo nota, ed è proprio l'operazione di automaquillage, di voler avere una chiesa puramente neotestamentario, tutta, tra virgolette, in senso deteriore del termine, giovannea, tutta auto-idealizzata, in definitiva agnostica, quindi non, proprio, sono cose già note. Noi dobbiamo, anche dal punto di vista analitico, psicanalitico, recuperare la grotta dell'incesto, la violenza sessuale in famiglia, riassumerci la responsabilità, perché poi dopo da dove vengono i preti pedofili? Da dove vengono? Ma vengono proprio dalla rimozione, per cui la rimozione provoca la doppia vita, le vite parallele, la falsità, le confessioni che non servono a niente, per forza. È solo se noi ci riassumiamo tutta la tragedia evolutiva della quale veniamo che possiamo tentare qualche passo verso delle direzioni auspicabili. Affinché tutti i cardinali stanno lì in fila credendosi chissà che, guarda, c'è molto da fare. Tutti maschietti così col berretto rosso in testa, cioè veramente. Cioè c'è proprio un fatto iconico grave. Ma cioè, voglio dire, è paradossale, uno la guarda e dice ma dove stiamo? Dico il romanaccio perché così si capisce.
Tu sei un provocatore, diciamo, sano.
Sano lo lasciamo dire al medico.
Sì. No. Ti voglio fare due domande.
Prego.
Una c'è già forse una risposta, però te la faccio lo stesso. Quanti cardinali sono usciti?
Da cardinali nessuno, di quelli che sono diventati cardinali qualcuno. È venuto con 40, parlamentari l'amico appena citato, Fisichella, perché lui era cappellano della chiesa della cappella del Parlamento, quindi è venuto con i parlamentari, è stata una bellissima visita, io non c'ero. È una visita che è andata tanto meglio quanto più non c'ero io. I monaci qui l'hanno ricevuto molto bene, è andata benissimo, mi hanno chiamato per telefono, io ero al matrimonio di mia sorella in Italia, e quindi tranquillamente ci siamo salutati, mi ha detto che bella testimonianza, dico, mi fa piacere, ma noi ci davamo del tu perché lui è professore gregoriana, quindi ma io l'ho criticato perché poi lui l'ha fatto da catechista a Magdi Allam, e lì certamente c'è una separazione, diciamo, di prospettive. Io questo l'ho scritto anche in un articolo pubblicato da Popolo e tradotto su internet anche in inglese, poi non sai, adesso quando metti una palla di neve diventa una valanga, però lui è venuto, è stato molto carino, e vedremo, insomma, vedremo. Ravasi, che stimo molto perché si è sempre interessato di sufismo musulmano, c'ha un modo di leggere la Bibbia disincantato, e Ravasi diventa cardinale, e è una buona notizia. Martini voleva venire qui, ma già il Parkinson gliel'ha impedito. Gli abbiamo organizzato la visita a Damasco in Siria con il pellegrinaggio della diocesi ambrosiana, e poi è andato in Palestina da qui, quindi abbiamo una buona relazione. E gli ho chiesto, ancora non mi ha risposto, ma insomma gli ho chiesto se vuol fare la prefazione a questo mio libro di islamofilia. Temo che gli sarà sconsigliato, ma insomma. Io ho avuto in francese la prefazione di Regis Debré, che invece era con Che Guevara. Tutto perché, insomma.
La seconda domanda va.
E qui è passato, naturalmente, perché era poi mio vescovo e poi mio patriarca, il patriarca Musa Daoud, che poi è stato cardinale e responsabile della congregazione dottrinale per le chiese orientali.
La seconda domanda è un viatico, perché già sono abbastanza contento di quello che tu hai detto.
Grazie.
Da quello che...
Un'approvazione siciliana.
Quante persone che tu hai in questi anni, tra l'altro nell'82, non io mi sono sposato, è certo una bella data. Allora, quante persone tu qui hai accolto, questo stipendio è veramente commovente. Tornando lì dove vivo, tu hai percepito siano come te, con te, con questi predici che vivono qui, spargitori di semi di speranza?
Beh, insomma, intanto io non pretendo il monopolio della speranza, grazie a Dio la speranza è un mille piedi, e anche appare dappertutto, è trasversale, quindi non, e io chiedo al Signore la grazia di convertirmi al mistero della speranza ogni giorno, perché io sono anche uno che ha i suoi momenti depressivi e di sentimento doloroso, di sconfitta e di andare contro il muro. E quindi è un esercizio, diciamo, quotidiano, quindi io sono sempre felice di vedere la speranza rinascere in tanti modi, ovunque e in tante forme, quindi non ho nessuna pretesa di monopolizzare niente, neppure nella relazione tra Islam e Cristianesimo. Fa piacere di trovare a distanza di tempo e di spazio degli amici, come può essere Christian de Chergé, il priore dei sette trappisti dell'Atlante, con il quale abbiamo una come dire, comunanza e comunione molto molto intensa. Ecco, d'altronde poi noi abbiamo una radice comune che è Louis Massignon e Charles de Foucault. Io sono stato incaricato dall'erede di Charles de Foucault, attraverso Louis Massignon, di portare avanti una delle famiglie, diciamo, foucauliane, quella fondata da Charles de Foucault nel 1909, per il mondo arabo, quindi ho in mano una fiaccola foucauliana diretta.
Una domanda interessante, che il rapporto, secondo te, invece da... Io ho parlato cattolici e islamici, invece islamici e ebrei.
Ma la relazione tra ebrei e musulmani è naturalmente difficilissima a causa della situazione politica, a causa della pesantissima ingiustizia subita dagli arabi musulmani cristiani, e il tentativo simbolico sionista, io dico sionista senza nessun disprezzo, di monopolio della santità della città di Melchisedec e di espulsione simbolica dei musulmani, innanzitutto in prospettiva anche dei cristiani. C'è proprio un desiderio di monopolio nazionale, sciovinista della città santa. E questo è un tentativo destinato al fallimento, ma è un fallimento tragico per tutti. E quindi proprio se vogliamo bene agli ebrei dovremmo aiutarli a non cadere in quella trappola. È una trappola simbolica gravissima. Adesso poi i musulmani ed ebrei si incontrano nelle università, in Inghilterra, in America, anche in Israele, perché lavorano a volte assieme, esistono degli ebrei molto aperti che vanno a fare la protezione delle persone in pericolo in Palestina, esistono insomma tante cose, grazie a Dio, non è che sia mai che mettiamo tutti in una casella, però certo in generale la situazione israelo-palestinese rende sempre più difficile la relazione islamo-ebraica e poi di conseguenza la relazione islamo-cristiana mondiale. Perché c'è un vulnus nel cuore simbolico della struttura religiosa, nella proiezione verso il futuro. Gerusalemme è il nome della speranza musulmana ancor più che la Mecca. La Mecca è una città di passaggio, come Roma per noi, una città in fondo secondaria, la vera cristallizzazione simbolica è intorno a Gerusalemme, e appunto poi diventa una città troppo piccola se ci dovessimo andare tutti, quindi in definitiva si tratta di aprirsi verso una Gerusalemme celeste, però insomma, nel frattempo non si può fare quello che si vuole dello soccolo terreno della simbologia gerosolimitana.
Paolo, prima hai parlato.
Già è scherzino o lessa? Gibo mai, ma fi mai. Marhaba, ife. Water, we need water. Bonjour, oui, ecco, pro la rap, come va tu? Bonjour. Bonne année, bonne fête. Je me rappelle de toi, tu t'es déjà venu une fois, non? Voilà, magnifique. Bonjour ta copine. Ça va? Tu t'appelles comment? Ah, mais quel joli nom. Ah ben c'est bien. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, bonne fête. Bonjour madame. Bonne année, bonne fête. Bonjour. Voilà, je m'excuse, continuo un peu cette conversation. Allora, siamo arrivati alla fine?
No, però se dobbiamo... Ah, ti volevo dire, tu prima parlavi della necessità che insomma di comprendere che...
Diti!
Di avanzare appunto assieme verso, non so, la verità, la parola perché è difficile, però capito. La cosa che appunto la vedo come una sfida non da poco, più che altro perché pare che per essere possibile ci sia bisogno proprio un po' alla base di, come dire, che dall'una e dall'altra parte ci siano delle esperienze di fede, dire, molto forti, di relazioni proprio col divino molto forte, quindi anche di comprensione delle rispettive scritture sacre in un certo modo, che non è scontato, quindi da un po' è vero che va educata, perché da noi, cioè già in Italia non è facile, c'è un conto, uno dice la fortuna, appunto i conoscere i giusti magari mi aiutano ad entrare anche in dialogo e poi anche una grazia. L'Islam sarà uguale, però mi rendo conto che veramente ci sono un'esperienza di fede forte e anche, cioè, pensando, sarà che ho letto qualcosa sul sismo e allora tu sei lì, poi che, appunto a livello di mistica sulla verità, che ci sono molte cose in cinema, tante, il Dio vivente, il Dio con noi, che tutti siamo l'Islam, il Dio con noi, l'Emanuele, non è solamente, cioè ci sono veramente le cose che tu ti metti da piangere quando le leggi e vedi che sono simili, però non sono così, cioè sembrano, rimangono a livello di vita.
Clara, intanto Clara te la butto lì, insomma sono cose che già sai, è bello piangere quando ci sono le cose in comune, più bello è essere consolati quando si scopre la fertilità della differenza, quando si è, quando siamo trasformati nella fusione, parlo di una fusione chimica, alchemica, con l'alterità nella sua, nel suo essere inossidabile. E allora lì c'è qualche cosa che ci trasforma verso un più alto orizzonte di interpretazione. Questo cito Gadamer molto coscientemente, non è che e quindi ben vengano gli accordi, ma ancor meglio approfittare della differenza, perché quella è trasformante. Per noi in Italia si tratta di accettare una larga comunità musulmana che veste diverso, che mangia diverso, che pensa diverso, che prega diverso, che vuole difendere la sua fedeltà e la sua differenza e chiede di essere rispettata e accolta in questo. Ricordiamoci che l'ebraismo europeo, soprattutto centro-europeo, ma anche in Italia, sai, in Italia non ci sono stati gli ebrei da ammazzare nelle camere a gas perché già i preti li avevano cacciati. L'ebreo europeo che mangia diverso, che prega diverso, che pensa diverso, è quello che è stato genocidato. E Primo Levi nei Sommersi e i Salvati, prima di suicidarsi, dice, ci racconta che le SS chiamavano musulmani gli operai internati, ormai sfiatati, completamente asciugati dal lavoro schiavizzato, e pronti per la camera a gas. Era il termine tecnico. E allora bisogna sapere che siamo tutti ruandesi. L'Ave Maria di mezzogiorno Massignon la dedicava ai musulmani, quella del mattino agli ebrei, quella di mezzogiorno ai musulmani, quella del tramonto agli omosessuali, tre oggetti dell'intercessione di Abramo.
Alla Samot Benanzalli. Yattotlau ya Samot Benanzalli. Please, everybody want to eat, come now. Please come up. Now. اهلا عبد الحميد تلفنت امك مصر هلا حكيت الو ماريا السلام عليك يا ماريا يا الرب معك مبارك في النساء ومبارك ثمرة فضلك يسوع يا كريسان يا ولدة الله صل لنا نحن الخطأ الآن في ساعة موتنا آمين. Allora, affettuosamente verso i nostri amici italiani cantiamo la prima strofa di Tu scendi dalle stelle in arabo, voi potete unire, e poi abbiamo scelto un arabo un po' sul sufi, sì, che si è dimostrato un testo molto duttile per adattarsi alla lingua araba sufi. Minanu jomitanze Ya Malik Al-Sama. Oggi non c'è nessuno per accompagnarmi.
وتأتي المغارة تعاني البرد والثلج وتأتي المغارة تعاني البرد والثلج يا طفلا إلهيا إني أراك ترجف صوبك يا الله أحكمك لفك أن تحبني أحكمك لفك أن تحبني اللهم بارك في عمل جنا طول جنا قدموا وتخذنا لكل مكان آمين استفارة فينا جاني قوا إيش سربيتي سكرنا كاس بس هو إسبانيا شو فيني داري